Eccoci qua, parleremo di come trasformare tutte quelle emozioni disfunzionali in vere e proprie risorse che ci daranno la possibilità di affrontare il nostro futuro mettendo in campo il nostro migliore sé in tutto quello che stai facendo con questo percorso di ristabilire quelle che sono le tue fondamenta e quelli che sono i tuoi obiettivi strategici, pertanto chi desideri essere, quindi ricominciare con qualcosa che ti possa accattivare, ti possa rendere ancora più sereno, ancora più felice. Bisogna innanzitutto fermarsi un attimo e guardarsi dentro. Spesso gli individui, le persone non riescono a vivere una vita serena proprio a causa delle proprie paure, a causa delle proprie emozioni, dei propri timori e spesso per diverse ragioni magari decidono di iniziare un percorso di coaching. Beh, hanno sicuramente un forte senso di responsabilità perché hanno capito che a volte nella vita si ha bisogno di un aiuto, si ha bisogno di qualcuno che ti metta nelle condizioni di guardarti dentro in maniera funzionale e carpire quelli che sono i messaggi trasformandoli in risorse. Hanno capito che la cosa più importante è stare bene con se stessi. Vedete, penso fortemente, sono fermamente convinto, proprio sia in qualità di uomo che in qualità di imprenditore, che il risultato dei miei obiettivi, quindi il successo, quindi la capacità di far succedere le cose, dipenda sicuramente in percentuale dalle mie capacità, dalle mie competenze, dalla capacità decisionale, quindi di creare obiettivi, eccetera, ma in grande percentuale dalla capacità di stare bene con se stessi, di essere equilibrati, di essere sereni e di avere quella coerenza che ci consente di perseguire ciò che abbiamo in cuore. Quindi è una questione, secondo me, basilare quella di comprendere in primis il proprio stato emozionale. Ricordiamoci sempre che il modo in cui interpretiamo, il modo in cui giudichiamo una determinata situazione influenzerà automaticamente le nostre emozioni e i nostri comportamenti. Quindi non è tanto la realtà che osserviamo, ma è la percezione di questa realtà interna che fa scattare determinati comportamenti in funzione di emozioni. Pensare continuamente ed in maniera ossessiva a qualcosa che ci fa paura è logico, ci limita, ci impedisce di seguire e perseguire i nostri traguardi e quindi ciò diventa oltremodo frustrante, deleterio, ma soprattutto tossico. Perché è tossico? Perché il costante generare stress impone al nostro cervello di mettere in circolo nella nostra biochimica degli ormoni che sono funzionali in determinati momenti. Se mi corre dietro un leone, allora sì che devo avere adrenalina e cortisolo. Se faccio il paracadutista e mi sto buttando, se corro ai 300 km/h con la moto, se sono in un intervento di cardiochirurgia a cuore aperto, ok, allora gli serve l'adrenalina e il cortisolo, ma per il resto no, e se ce l'ho in circolo andrà ad intaccare il mio sistema immunitario, rendendo tossico tutto quanto la mia fisiologia e creando una sorta di dipendenza delle mie cellule a questi ormoni, le quali ne necessiteranno sempre e quindi ci indurranno a stare in uno stato che genera stress. È quindi un loop auto rigenerante e quindi deleterio e tossico. Dobbiamo porre maggiore attenzione al nostro pensiero, a ciò che ci sta capitando dentro, perché se non lo gestiamo, se non lo controlliamo, questo si intensifica e ingigantisce tutto. Noi siamo in grado di crearci delle associazioni di immagini. Recentemente parlavo con una cliente che mi diceva di avere un peso che le dava difficoltà ad affrontare determinate cose. E quando gli chiesi di chiudere gli occhi e immaginare questo peso com'era, me lo descrisse come un grosso macigno. Ecco, questa è la rappresentazione del nostro cervello limbico delle nostre emozioni. E quando uno si rappresenta qualcosa di mostruoso dentro, chiaramente tutto il sistema corpo agisce in funzione di quello che dentro percepiamo. Poi magari dall'esterno, agli occhi di qualcun altro, non è così mostruoso, ma è importante quello che percepisco io interno. E quando questa emozione si rappresenta in un determinato modo internamente, quindi non funzionale, si lega alla paura che provoca la forte ansia, che provoca incertezza, angoscia, e provate ad immaginare quali potrebbero essere le conseguenze. Quindi, un primo passo è prendere consapevolezza del proprio stato psicofisico attraverso i nostri pensieri, che sono spesso dannosi, spesso non ce ne accorgiamo perché sono automatici, ma questi li facciamo in alcuni momenti della nostra giornata, della nostra vita. Quindi è fondamentale come primo passo, che affronteremo a breve, lo stato psicofisico emozionale rilassato, perché porta a processi riparativi e ristorativi. Ma prima di capire come gestire questo stato, capiamo alcuni presupposti importanti. Intanto, ogni volta che pensiamo al tempo, ricordi il modulo dove abbiamo parlato di tempo, tendiamo a guardare una sorta di orologio da qualche parte, è simbolico, chiaro, a volte ci organizziamo la vita intorno a periodi di tempo da orologio e sincronizziamo i nostri movimenti a seconda della posizione della lancetta virtuale, piccola, grande che sia, che abbiamo interna. Non ci rendiamo conto di guardare solo un meccanismo e che questo meccanismo ci sta affidando, o meglio, noi ci stiamo affidando a un falso concetto di tempo. L'orologio non è il tempo, è semplicemente il nostro modo di tentare di misurare la nostra esperienza di spazio che c'è tra un evento A e un evento B. Gli eventi invece sono una sorta di punteggiatura che dà significato alla nostra vita, la quale è lunga e infinita, frase nel tempo, in funzione di quanto diamo valore al tempo. Quindi il tempo dell'orologio è ciò che usiamo per valutare lo spazio della nostra esperienza qui o là. E come misuriamo la nostra esperienza del vuoto tra il dopo e adesso? Attraverso una serie infinita di stati emozionali, di tutti quegli stati che ricorderai nello schema dello scopo, ci generano poi quella motivazione che o ci spinge oppure si ferma. Non si può misurare né gestire il tempo, perché esso non esiste sostanzialmente in alcuna forma, o meglio, che possa essere gestita o misurata, intendo. Il tempo non ha esistenza indipendente, dipende da noi. Tutto ciò che esiste nel tempo è un evento e ciò quindi significa che la gestione del tempo in realtà è la gestione degli eventi. Noi non gestiamo il tempo, gestiamo eventualmente gli eventi che si manifestano nel tempo. E l'ho detto la volta scorsa, dovremmo oltremodo gestire noi piuttosto che gli eventi. Quindi dove c'è ansia, quella disfunzionale, non c'è gestione. L'ansia è nella tua risposta. Liberarsi da questa, quindi, risposta disfunzionale richiede cambiamenti profondi nel modo di rispondere alla vita. E questo significa mettere alla prova le tue credenze, quelle che hai in qualche modo fissato o scardinato quando hai fatto l'esercizio del voglio o non voglio, in modo da poter cambiare, modificare, migliorare il proprio livello di percezione. Tutto lo stress a livello mentale e l'ansia a livello emotivo sono solamente il risultato di un pensare negativo, Quindi abbiamo quattro punti fondamentali sui quali concentrarci per dare la possibilità che queste emozioni diventino risorse importanti. La prima è la gestione dello stato psicofisico-emozionale. Come gestire lo stato psicofisico-emozionale? Beh, Avremo la possibilità di parlare di strumenti, la cassetta degli attrezzi la chiamo nei prossimi video, e quindi ti darò un appendice alla gestione dello Stato, ma la gestione dello Stato la possiamo verificare da quel triangolo che hai potuto osservare, che ti prego eventualmente di rivedere nel tuo workbook o nel video preposto, che è fatto da fisiologia, biochimica, focus e linguaggio. Ricorderai quello che ti dissi in quel video. Mantenere una buona fisiologia è la base per poter avere un'attenzione proattiva a un linguaggio funzionale. Gestione dello Stato significa sostanzialmente avere una buona biochimica, avere una buona postura, un buon movimento e fare del proprio atteggiamento quell'atteggiamento mentale che è rivolto alla soluzione piuttosto che alla problematica, e rendersi consapevoli di quelle che sono di quello che è il proprio linguaggio interno, intercettandolo e modificandone quello che è l'impatto emozionale attraverso la modifica di quelle che sono le parole che ci stiamo dicendo. Ma entro nel merito più specificatamente di come modificare o intercettare nella parte 3, quindi nel terzo passaggio di come trasformare queste emozioni. Quindi il primo è gestione dello stato. Riprendi il triangolo dello stato e concentrati su come migliorare la tua fisiologia biochimica, prendendo anche i consigli del prossimo video dove ti parlerò di strumenti, e tenendo sempre in considerazione che alla base c'è la fisiologia, che sono una serie di processi che dobbiamo mettere in atto, come il riposo, l'alimentazione, l'idratazione, il movimento, la respirazione, una buona e sana eliminazione di tossine, un intestino che è funzionante, ok? Questo è molto importante per avere la capacità di poggiarsi su basi solide, perché avremo in circolo degli ormoni diversi da quelli disfunzionali che ci metteranno nelle condizioni già di agire sul focus, quindi di sentirci più predisposti a guardare un lato piuttosto che un altro della medaglia. Mentre per il linguaggio è necessario essere consapevoli di quello che ci stiamo dicendo, pertanto dobbiamo fare attenzione a noi, a quello che ci diciamo, come quando facciamo attenzione a qualcuno che parla. Bene, per poter rispondere in maniera funzionale a qualcuno che parla dobbiamo ascoltare quello che dice, altrimenti non possiamo parlare e interagire con lui o con lei. Interagiamo con chi non si sa. Stessa cosa dobbiamo fare con noi. Intercettare tutte quelle cose che ci stiamo dicendo o ci diciamo che probabilmente non sono del tutto vere, e scardinarle facendoci delle domande di qualità. Punto 2. Comprendere le emozioni. Perché non parlo di gestione? Perché anche qui per me è importante farti comprendere che non posso gestire ciò che non conosco. Oltremodo parliamo di energia. Le emozioni sono l'unico segnale che al nostro inconscio per dirci, per segnalarci che c'è qualcosa che non va. Se io avessi un problema di tipo anatomico, fisico, corporale, per esempio un sintomo che non riconduco a qualcosa di conosciuto nel mio passato, cosa succede in me? Mi impaurisco, sento la minaccia della mia sicurezza come salute, e che cosa faccio? Cosa fa un essere intelligente? Va da colui o colei che ha studiato per poter farmi un'anamnesi, una diagnosi e darmi una terapia, che si chiama medico, e fino a qui credo che siamo tutti d'accordo. Nel momento in cui io invece ho una emozione, che sia frustrazione, che sia rabbia, senso di colpa, disagio, dolore, tristezza, senso di inadeguatezza, chi più ne ha più ne metta, che cosa faccio? Devo comprendere che in quel momento quello che sta succedendo è un sintomo, alla stregua del corpo. Ma nel corpo vado da un medico, qui sono io il medico di me stesso. E come fare? Ora, considerate questo, che non ha altri strumenti il nostro inconscio per segnalarci che non stiamo proprio vivendo in maniera funzionale la nostra vita. Non ce l'ha. Non abbiamo la capacità che a un certo punto qualcuno dice: ehi, tu non stai facendo questo, non stai soddisfacendo quest'altro. No, ce lo dice prima il corpo. Attraverso che cosa? Attraverso delle energie che noi chiamiamo emozioni. Paura, angoscia, ansia, tutte quelle che prima ho elencato. Allora, prendiamo come idea questa. Mettiamo che tu debba, oggi decidi di andare a trovare un tuo caro amico. o caro amica, semplicemente perché desideri fargli un saluto di persona. E quando arrivi a casa, suoni il campanello con la certezza che è in casa, ma noti che non ti risponde. Di norma, col beneficio del dubbio, magari non ha sentito, si risuona nuovamente, magari suoni anche un'altra volta o bussi. Ma se non ti apre la porta, che cosa fai, visto che la tua necessità era semplicemente di fare un saluto? Probabilmente, come farei io, te ne vai. È chiaro che mentre te ne vai penserai, ma perché non mi ha aperto, ce l'avrà con me? Questo è un altro discorso. Ma te ne vai, ci siamo, perfetto. Mettiamo l'ipotesi invece che tu sia a conoscenza di qualche cosa di vitale, di vita o di morte nei confronti di questo amico, e glielo devi assolutamente comunicare, perché ne va della sua vita. Ne va della sua vita. Che cosa fai se suoni e non ti apre? Se suoni e non ti apre? Cambia il modello da prima ad oggi, giusto? Bene. Io suono, busso, scavallo che butto giù la porta, perché è di vita di morte. Questo per farti comprendere cosa fanno le emozioni. Le emozioni arrivano non perché ti fanno un saluto, perché ti devono dire qualcosa di importante, qualcosa che tu non stai facendo, non stai soddisfacendo, uno dei tuoi bisogni fondamentali. E quindi l'unico modo per segnalartelo è che una parte di te soffra in quel momento e ti porta l'energia emozionale. Ora, se tu non l'ascolti, se non la comprendi, e tu mi chiederai, e come? È certamente non facendo un dialogo come facciamo io e te, anche se virtuale, contattando quella parte di te, ascoltandola e in maniera sincera rispondendosi. Se tu non l'ascolti, questa, siccome ha un messaggio di vita o di morte, perché qui ne va del nostro benessere e salute, aumenterà di intensità e verrà accompagnata da altre emozioni. Capisci ora cosa sono le emozioni? Sono tutte funzionali, peraltro, perché hanno in sé un messaggio per te di vita. Quindi come contattarle? Prendiamo un esempio. Se io mi sento frustrato, Antonio si sente frustrato. Si sente frustrato oggi, domani, dopodomani, dopodomani. E questo senso di frustrazione che ognuno di noi può sentire in varie parti del corpo, perché poi ognuno sente, io nello stomaco, nella gola, si collocano queste energie. Cosa succede? A un certo punto ci sarà un momento nella mia giornata nel quale che mi fermerò con me e dirò: c'è una parte di me che mi sta portando questa sensazione da giorni e che in qualche modo mi dice: Antonio, quando è che parliamo io e te? E io potrei dire: adesso non è una gran voglia di parlare con te. Che cos'è che vuoi? Ah, io non voglio niente, mi risponde la frustrazione. Sei tu che mi devi dire per quale motivo sono qua. Che cos'è che sta succedendo? E magari io potrei dire: sai, effettivamente la verità è che è una settimana, è qualche giorno che non mi sento soddisfatto, perché non posso soddisfare il bisogno di andare a correre o di trovare piacere in una camminata, sono sempre dietro a correre dietro agli altri, a fare, eccetera. Qualsiasi dialogo interviene tra te e una parte di te. Già in questo modo stai comprendendo che quella frustrazione era lì perché tu sai che non stavi soddisfacendo determinate cose da giorni. E questo è il primo passo, comprendere il perché. Secondo passo, lei dirà: bene, adesso mi hai capito, e quindi la domanda è: e quindi che cosa fai? Perché se te, adesso che mi hai capito, non attui un meccanismo comportamentale diverso, non è che io me ne vado a casa e non torno più, starò ancora qui e anzi aumenterò l'intensità. Quindi quando l'abbiamo compresa l'emozione, dobbiamo rispondere. Io personalmente, se mi rispondo alla mia frustrazione dicendo che sono giorni che non riesco a fare attività sportiva perché in qualche modo sono oberato di impegni che non sono completamente miei ma me li sono voluti accollare oltremodo o perché per altri motivi, bene, decido: ok, da domani ristabilisco le priorità. Ricordi le priorità nella gestione del tempo? Perché ogni tanto noi, presi da tutte, ce le dimentichiamo. Ogni tanto è importante rifermarsi e ripresentarcele, Quindi ricominciare nella retta via. Ogni tanto noi abbiamo la nostra direzione, se abbiamo definito lo scopo. Immagina che abbiamo lo scopo definito e siamo sui nostri binari. Succede, ahimè, ogni tanto che deviamo. E quindi bisogna tornare nella giusta retta via, ristabilire le priorità, ristabilire lo scopo, ristabilire gli obiettivi. E questo fa sì che gradualmente comprendi te stesso, avrai sempre più un maggiore equilibrio emozionale. Punto 3. Interrompi il loop. Quando inizia ad arrivare una sensazione che genera una determinata emozione, che può essere ansia, automaticamente cominciano una serie di pensieri che sono a cavallina, li chiamo io, incalzanti, a volte catastrofici, che vanno. La consapevolezza che ti chiedo è quella di, quando comincia il primo pensiero o il primo grappolo di pensieri, immediatamente attua un dialogo di domanda risposta interna. Quindi è arrivata una situazione che mi fa pensare: oddio, come farò ad arrivare a fine mese, che mi è successo questa cosa a livello lavorativo, e il mio pensiero comincia a vedere l'azienda che sta chiudendo, o il dipendente che non si arrabbia perché non lo pago, o il fornitore che mi chiamerà. Io automaticamente blocco il processo, il loop, lo dovete bloccare, cominciando a dire: ma Antonio, ma chi l'ha detto? Cosa ti fa pensare che andrà proprio così? No, perché la volta scorsa, ma chi ha detto che questa qui è come la volta scorsa? E comunque, che cosa puoi fare che adesso non fai? Che cosa puoi fare di diverso per evitare tutto ciò? E quindi cominci in qualche modo ad interagire con quella parte di te che va in automatismo, interrompendo il loop e cambiando schema. Quindi in qualche modo agisci anche sul focus dello stato. Bene, quindi gestione dello stato, comprensione delle emozioni, interrompere il loop e, quarto, trasformare l'ansia, la preoccupazione in risorsa. Per fare ciò bisogna seguire questi punti. 1. Sfida la tua storia. Ansia come preoccupazione. Ogni volta che ti accorgi della tua abitudine che si sta instaurando nel preoccuparti, ripetiti questa frase per interrompere un po' lo schema mentale, che per me per tanto tempo è stato un mantra. Ogni volta che la perdevo, questa centratura dentro di me mi diceva: Antonio, rifocalizzati, riprendi la centratura, questa storia non si verificherà mai, chi l'ha detto che questa storia si verifica? Quindi punto primo, metti in discussione lo schema mentale, rifocalizzandoti, dittelo proprio, ditti queste cose internamente. 2. Trasforma il buio della preoccupazione nella luce dell'opportunità. Quindi hai paura di perdere il tuo lavoro? Visualizza per un momento cosa potresti fare dopo. Quale potrebbe essere il prossimo passo? Il passo che vada oltre il lavoro che stai facendo adesso. Vedi te stesso mentre compi quel passo, con facilità, con gioia. Impara a visualizzarti nel futuro. Oppure visualizza come risolverai la situazione. Quella che non perderai il lavoro, ma riacquisterai la capacità. Quindi la seconda è trasformare il buio in opportunità, vuol dire avere la capacità di vedersi proiettati nel futuro, di vedersi desiderati nel futuro. 3. Fai un falò, ma è metaforico. Quando noi facciamo attività sportiva, sostanzialmente cosa facciamo? Bruciamo del grasso, il nostro corpo diventa più leggero, mettiamola così. Alla stessa maniera, se ti concedi il tempo di praticare pensieri positivi, brucerai le tue paure, le tue ansie. Quindi impara, rendi abitudinario il processo opposto, visto che oramai sei molto capace, spero che tu non lo sia, ma sei molto capace a generare pensieri che non sono funzionali, attua anche il modello opposto, quello di generare come quando si fa molto sport perché si vuole dimagrire. Hai mangiato tanto e adesso fai tanta fatica. Qui c'è da fare fatica, chiaramente, perché questo è un processo che è da attuare lentamente, gradualmente, ogni giorno a piccoli passi con tanta consapevolezza. Ma ti garantisco che avrai dei risultati meravigliosi. 4. Smettila di continuare a pagare gli interessi su un debito che ancora non hai fatto, perché l'ansia fa questo, esaurisce l'energia vitale. È come se un esattore ti chiedesse di saltare un debito che non hai fatto ancora. Smetti di pagare per un debito che non esiste. Ditelo! Ma chi l'ha detto che succederà questo? Esercitati 5 nell'interessamento autentico. Cosa vuol dire? Che l'ansia non è interessamento, è solo paura. E la paura non è amore verso te stesso. Lo vedremo nel prossimo capitolo, nel prossimo modulo. Come sarebbe un vero interessamento nei tuoi confronti? Invece di inviare pensieri negativi all'oggetto delle tue preoccupazioni, invia dei pensieri di forza d'amore. Ma qui non voglio essere nell'esoterico, ti voglio dire semplicemente che noi abbiamo veramente un potere coi pensieri, un potere che ha la capacità di attrarre ciò che vogliamo. Se no, come si potrebbe capacitare un individuo che quando pensa qualcosa di male, quel male avviene? Potrebbe succedere anche al contrario, e qui lascio il punto interrogativo per te. 6. Sostituisci il catastrofico. Trova tre aspetti, tre, su cui alimentare un sano ottimismo. Ogni volta che c'hai un pensiero catastrofico, distruttivo, pensa a tre aspetti invece ottimistici che potrebbero, se questo è il lato della medaglia oscuro, trova tre aspetti del lato della medaglia luccicante, lucico. E 7, sii onesto con te stesso. Sì, quell'onestà vuol dire fai qualcosa di veramente disinteressato nel contesto che di solito ti procura ansia. L'ansia è un modo per evitare qualcosa, spesso. Rifletti, cerca di capire cosa ti dice la tua intuizione. Metti in condizione di agire sempre verso il tuo benessere. Ti faccio un esempio prima di concludere con questa sessione. Spesso mi capitava in passato di provare uno stato di ansia, soprattutto quando mi svegliavo la mattina e sapevo che dovevo affrontare in quella giornata situazioni che erano molto sgradevoli e pesanti per me, che poteva essere una riunione, una telefonata, dire qualcosa a qualcuno che non era proprio piacevole. E che cosa facevo? Le procrastinavo. E in qualche modo ero un po' disonesto con me, cioè non mi prendevo le mie responsabilità, la responsabilità di rispondere a me stesso e agli altri. A me stesso che cosa? Io non meritavo di stare tutto un giorno male per una situazione che sarebbe avvenuta verso sera, magari perché l'avevo deciso io di posizionarla più lontano possibile. Quindi ho imparato a fare due cose: a prendermi la responsabilità di fare quello che devo fare ora, non dopo, ora, senza scuse, zero scuse. E agire nell'immediato, prendere il coro per le corna, si dice. Quindi c'è un problema che devo risolvere, bene, lo voglio smarcare subito. Io sono una persona che corre, faccio maratone, e non sempre, ma mi alleno frequentemente, e la stragrande maggioranza delle volte che devo andare a correre, soprattutto di mattina, non riesco, faccio fatica ad alzarmi dal letto, cioè ho anch'io delle difficoltà importanti, perché sì, corro perché mi fa bene, ma non è che mi piace tantissimo, attenzione, però mi fa star bene il dopo, è il prima di cominciare che è un problema. Cosa faccio? Tutte le volte che sono lì, spesso trovo migliaia di scuse, ma ci vado dopo, adesso piove. Cosa ho fatto? Ho fatto un processo semplice, ho trovato la soluzione a tutte le ipotesi, e credetemi, ho fatto una lista di scuse infinita, e di fianco ad ogni scusa ho trovato tutte le soluzioni, e mi sono messo nelle condizioni di averle già a portata di mano. Quindi alla mattina, quando mi sveglio, non posso neanche pensare alla scusa, devo scendere dal letto. Bene, ti saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.